nostro millenario, dicevano che nel 2000 dovevamo morire tutti.
Sì, siamo... tutte le previsioni del Kaiser.
Allora,
andiamo.
Speriamo bene, certo che il 2012 si annuncia complicato. Con questi presupposti.
Mamma mia.
Allora,
moriremo tutti nel 2012.
L'anno che facciamo la laurea, a noi ci finisce il mondo, vedi? È proprio un evento straordinario.
Allora, volevo aggiungere un paio di cose sulla presentazione delle vostre colleghe, perché ho cominciato a lavorare con queste presentazioni al corso della magistrale e devo dire che mi sono piaciute molto anche come risultati, per cui trovo che siano molto utili. E vi danno perlomeno un assaggio di quello che sono i lavori in futuro, nel senso che certo molti probabilmente useranno questa strategia alla tesi di laurea, quindi già si trovano un minimo ad aver messo le mani sulla questione. Però vi ripeto, oggi come oggi la presentazione è diventata un po' uno strumento di lavoro per tutti. Chiunque voglia chiedere un finanziamento, si trovi a lavorare per qualcuno, debba dar conto di ciò che ha fatto, in linea di massima opera attraverso le presentazioni. Però le presentazioni sono un altro di quegli argomenti ingannevoli, nel senso che sono un'ennesima prova del problema del letto di Procuste, tanto per declinarvi gli strumenti nelle situazioni e nelle circostanze più impreviste. La presentazione diventa in qualche modo una specie di feticcio dal quale non si può più venire via. Diventa una traduzione di un discorso parcellizzandolo e mettendoci qualche immagine, ma la presentazione non è questa. La presentazione dovrebbe essere un ausilio a chi parla e un ausilio a chi ascolta, nel senso che dovrebbe concepirsi e costruirsi con delle slide non troppo numerose, quindi come avevo detto alle vostre colleghe, il problema di 40 slide è che sono controproducenti, perché anche lì l'attenzione crolla. Insomma, teniamo presente che abbiamo tutti dei problemi di attenzione. Lo span di attenzione normale è 45 minuti e già mi sto sbilanciando. Ma per far sì che questa attenzione rimanga un minimo più vivace, c'è bisogno appunto di stimoli distribuiti con sapienza. Per cui la slide, come vi dicevo, e questo ovvierebbe pure al problema della coerenza narrativa di cui vi parlavo, è un qualcosa che va argomentato, inserito, discusso, non qualcosa che va letto. Perché, non so se avete notato, ma quando uno parla e discorre l'attenzione rimane un po' più vivace. Se uno comincia a leggerti le cose, tempo 5 minuti non capisci più niente. Comincia a bievare con la testa per conto tuo, dici oddio che sta dicendo, ti sei perso 3 o 4 frasi, non sei più in grado di recuperare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è per certi versi fondamentale che voi sappiate parlare in pubblico. Tant'è vero che uno dei pregi del sistema americano di studi è che dà molte opportunità di parlare in pubblico. So se guardate i serial o tutti i film americani, spesso e volentieri c'è lo studente o la studentessa che ha vinto qualcosa, che sale sul podio e comincia a parlare alla gente. Noi qui abbiamo difficoltà a farlo. Così va a finire che voi vi trovate davanti al pubblico per la tesi e non avete mai provato nulla del genere, e a prima volta con la tesi è stancante nella migliore delle ipotesi. Per cui non interpretate questi discorsi come una forma di raffinata tortura alla quale vi sottopongo. Serve a voi parlare al pubblico, a me no, io ormai da sto punto di vista dovrei stare abbastanza sereno. Quindi tenete presente che questo discorso, oltre a permetterci di ricomporre tutti i vari stimoli che vi sto dando a lezione in un discorso coerente e narrativamente efficace, vi serve anche per cominciare a prendere una certa, come dire, manualità con degli strumenti che sono degli strumenti di lavoro corrente. Tenete inoltre conto che quando vi parlavo di cultura soggettiva, evidentemente, ve ne parlavo appunto in quest'ottica. Cioè io non ci sono cose che vi ho detto a lezione che non servano, non sono nell'ordine che uno si aspetterebbe probabilmente, però a me interessa far saltare l'ordine, perché pensare troppo ordinato non porta da nessuna parte. Per cui quello che mi interessa è che voi vi troviate spaesati e che a un certo punto vi riorientiate, e questo è quello che faremo col testo di La Cecla, che ancora sto lasciando abbastanza da parte. Però la lettura che ho dato io è una, è la mia. Mica è detto che voi dobbiate seguirla pedissequamente, magari potreste aver visto degli agganci che non ho notato io. Cioè, non è che io ho dato le tavole della legge e mo tutti quanti mi riportano la stessa presentazione che vi ho detto io. Tenetevi e sentitevi liberi di dare altre organizzazioni. No? Morto? No. Fa un po' come gli pare, fondamentalmente. Quindi, questo appunto tenetelo presente per quello che sarà questa futura e per le prossime eventuali presentazioni che faremo. Dunque, detto questo, volevamo parlare della questione dell'anello di Morin. Questo, come molti degli argomenti che hanno affrontato anche le vostre colleghe, è un argomento che è comprensibile solamente se ci poniamo in un'ottica et. Di fatto, senza lo strumento di un paradigma inclusivo, la gran parte di quello che abbiamo detto fino adesso non si capisce. Perché se dovessi ragionare, come d'altronde ragiona la nostra cultura nella grandissima parte, dicendo che una cosa o è così o è colì, tanto per citare la mia professoressa del liceo, allora non ne verrei a capo, perché mi troverei a dover dire: allora l'ambiente cos'è? Economico? Di diritto? Giuridico? Etico? Naturalistico? Che tipo di problema è? Se ragiono per o ne devo scegliere uno e non è sufficiente. Capite? Per cui che io la famosa complessità la riesco ad apprezzare, o perlomeno posso tentare di avvicinarmi a una comprensione della complessità, solamente se ho degli strumenti mentali che mi permettono di conciliare delle dimensioni che sembrano inconciliabili, far convivere delle realtà che nella prassi vedo convivere ma che non riesco a pensare. Prendete soltanto il problema dell'Homo sapiens e l'Homo demens, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ottima scelta. Dottor Jekyll e Mr. Hyde è una discussione filosofica di questo problema, non è un racconto. Poi è diventato un racconto per bambini, ma quando è nato era un romanzo filosofico che si interrogava esattamente su questo: chi è l'uomo? Quello razionale, sofisticato, acculturato, raffinato, o quello brutale, violento, feroce? Entrambi. Capite dov'è il problema? Se io non ho lo strumento et, che faccio? Che capisco dell'uomo? La sua parte cattiva o la sua parte buona? Come abbiamo detto, credo, abbiamo parlato del pessimismo e dell'ottimismo antropologico con voi?
No.
Appunto. Il problema è questo, è che mancano gli strumenti di base, a volte che sono problematici. Ma sapete il problema dell'oggetto della sociologia? Struttura e azione? Ve ne hanno parlato? No. Beh, ve la faccio proprio brevissima perché non mi interessa, ma è opportuno che lo... In sociologia abbiamo da sempre un problema di cosa studia la sociologia, sin dall'inizio, sin dal famoso trattato di Comte, esatto. E a questo problema si è risposto con due risposte forti, che sono da una parte la struttura e dall'altra l'azione. Ora, strutturazione, però, se veniamo anche a quello che abbiamo detto di Weber e del contributo valoriale agli oggetti di ricerca, alle scelte scientifiche, di fatto vengono scelte non per motivi scientifici, ma per motivi prerazionali. Ovvero sia, lo studioso che decide che lui farà ricerca sull'azione tradisce una forma di ottimismo antropologico, ovvero sia ha un'idea dell'uomo per la quale l'azione è positiva. Ed è l'idea che viene da Rousseau, non so se siete presente,
sì.
No? Rousseau è quello che dice: l'uomo è buono, la società lo rovina. Il che vuol dire che questo tipo di studiosi considerano l'uomo come una risorsa. Per esempio, con la scuola delle risorse umane, questo si trasferisce anche in organizzazione. Mentre quelli che scelgono la struttura ragionano in termini di pessimismo antropologico, ovvero sia, come Hobbes, dicono homo homini lupus. L'uomo è lupo all'altro uomo. L'uomo, se lasciato da solo, rapina, stupra, violenta, uccide. Come vedete, ci sono due visioni nella cultura occidentale dell'uomo drasticamente diverse: Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Per secoli noi abbiamo avuto autori che ragionavano o in un modo o in un altro: o gli uomini sono tutti cattivi o gli uomini sono tutti buoni. E da questo derivano filosofie intere. Tenetelo presente, perché Rousseau ha ispirato gran parte della modernità, Hobbes ha ispirato gran parte della modernità, i regimi e gli stati nei quali viviamo si ispirano di fatto a questo discorso. Vi faccio un esempio che è sulla vostra pelle. Allora, io mi sono laureato nell'89 e il mio modo di lavorare all'università era radicalmente diverso dal vostro, nel senso che noi avevamo 4 o 5 esami obbligatori e tutti gli altri alla nostra scelta. Erano meno esami, io ne ho dati 20 se non vado errato, erano molto più impegnativi per certi versi, ma comunque quello che contava è che veniva riconosciuto a me, come studente evidentemente, un potere decisionale sulla mia carriera universitaria. Questa cosa, se io la devo interpretare alla luce dei paradigmi di questi modi di vedere l'uomo di cui vi ho appena parlato, tradisce evidentemente un ottimismo antropologico. Cioè l'uomo va lasciato libero di fare le sue scelte. Poi siete arrivati voi, attraverso una serie di passaggi che non sto a tirare in ballo perché lasciano il tempo che trovano, ma voi non avete nessuna libertà di scelta. Voi siete obbligati a stare qua dentro con le firme. Se a noi ci avessero portato il foglio firme gli avremmo tirato i banchi. Perché io vado a scegliere il professore che voglio io, non mi devi rompere le palle. Se quello mi piace, bene, se non ce vado, chi sei tu per dirmi che devo fare? Bei tempi. Ma perché c'è questo cambiamento? Perché siamo passati dall'ottimismo antropologico al pessimismo antropologico. Oggi voi venite valutati poco. Non si ritiene che siate in grado di scegliervi gli insegnamenti che vi possono interessare, il percorso che pensate di poter seguire, la tempistica. Dovete fare tutto in 3 anni, 30 esami in 3 anni, di corsa, rotta di collo, con quella benedetta pubblicità della CEPU, 12 esami in 10 mesi, dei quali non ti resta niente, perché sfido chiunque a ricordarsi qualcosa di 12 esami in 10 mesi, no? Quindi è evidente in questa prassi, nel fatto che voi siete qui e ci state in un certo modo, che la cosa è cambiata da così a così. L'università non è più quella di 20 anni fa. Non perché siano peggiorati o più di un tot i docenti o quello che vi pare, ma perché è proprio l'ispirazione del modo in cui la si guarda che è cambiata. Perché oggi la si guarda come un parcheggio per gente che non è in grado di allacciarsi le scarpe. Non come il luogo dove qualcuno che ha un'intelligenza fresca, nuova e una risorsa per il futuro è in grado di farsi le sue ricerche e capire le cose. E questo è una conseguenza di quelle scelte. Per cui quando, e questo vorrei che ve lo sbattesse in testa una volta per tutte, quando parliamo di questi argomenti che sembrano astratti, non fatevi ingannare, perché non sono astratti per niente. Il foglio firme è il pessimismo antropologico. Il fatto che voi dobbiate seguire professori di cui non ve ne frega un accidente per forza è pessimismo antropologico. Che noi facciamo tutti la stessa cosa, ci facevamo tutte le prime lezioni e poi decidevamo questo lo seguo, quello no, perché quello è inutile. Quando tu vedi il docente che si siede e comincia a leggere il manuale, mo leggo a casa il manuale, non vedo perché devo stare qui a perdere tempo, perché venire, perché rompermi le palle. Poi vedi i docenti che invece quando li stai a sentire rimani così e ci torni. Io, storia dei trattati, che era il nostro esame peggiore in assoluto, ho seguito per 3 anni di fila, perché era bello, perché erano fantastiche quelle lezioni. Questo è il punto. Poi dopo mi serve, non mi serve, mi servirà, ma chi se ne frega. Ci vado perché mi piace. Non so se questo è chiaro. Così funziona il sapere, non funziona che tu devi andare a seguire storia dei trattati per forza pure se quello è un inetto o sociologia o quello che vi pare. Il giudizio dovrebbe essere lasciato a voi, però evidentemente se il giudizio non vi è lasciato è perché c'è un presupposto, non è casuale. Non vi lasciano il giudizio perché vi ritengono non in grado di scegliere, semplice. Dobbiamo scegliere noi, continuiamo a fare le vostre scelte noi, non è questo cultura soggettiva, capite? Per cui se io non accetto, se non capisco il concetto di cultura soggettiva, da questo non esco. Perché c'è sempre qualcuno che mi agisce, c'è sempre qualcuno che fa le mie scelte, c'è sempre qualcuno che mi dice cosa è meglio fare per me. Ma di che? Dovrei saperlo io cosa è meglio per me. Me lo auguro. Certo, abbiamo detto che conoscere se stessi non è facile, via discorrendo, ma mi pare un compito che valga la pena sobbarcarsi invece che stare a sentire semplicemente il ministro di turno, che poi tra l'altro, vabbè, stendiamo un velo sui ministri. Ad ogni modo, come c'ero arrivato qui? Ah, struttura e azione. Quindi, come vi dicevo, il sapere occidentale, per quasi tutta la totalità del suo svilupparsi, si è sviluppato in una chiave opt-out. Per cui c'era la struttura o c'era l'azione. Allora, come funziona sta cosa? Non è che la gente è stupida, no, siamo bravissimi. Allora che succede? Vuol dire che chi preferisce la struttura ritiene che la struttura spieghi anche l'azione, non è che non c'è l'azione, no? Però l'azione è una funzione della struttura. C'è la struttura, tu agisci al suo interno, ma sei talmente condizionato dalla struttura stessa che il tuo agire lascia il tempo che trova. Posso anche non studiarlo. Viceversa, se tu studi l'azione, non è che dici che non c'è la struttura, ma dici che la struttura dipende dalle tue azioni. E quindi riduci l'intera difficoltà del sociale all'azione o alla struttura. Il problema è che struttura e azione convivono in noi. Per esempio, voi siete tutti interpreti dello stesso ruolo, che dovrebbe essere struttura in una certa lettura, no? Voi siete tutti studenti, ma vi sembra che voi siate studenti allo stesso modo? Non è casuale che il ruolo si chiami ruolo, il ruolo si chiama così perché lo si interpreta, e quell'interpretazione è azione, non è struttura. Ognuno fa lo studente a suo modo. Viene, non viene, si annoia, sgattaiola via, sta a sentire, se fa i cavoli suoi in fondo all'aula. È così che funziona. Quindi la struttura esiste, perché esiste, e rompe anche parecchio le palle, però non è inaggirabile, non è del tutto impermeabile. Struttura e azione sono costantemente in un processo, l'ecologia dell'azione di cui parlavamo. Non è che Morante dice tu agisci e vai tranquillo che tanto poi le cose si aggiustano, no, anzi. Morante dice agisci, ma agisci in un contesto strutturato e devi saperlo. Quando vi dicevo che Weber parla di un'azione finalmente inserita in un contesto, intendevo esattamente questo. Non è che secondo Weber c'è solo l'azione, c'è l'azione, la struttura e gli altri agenti, e tutto questo è il processo, che non è semplificabile, capite? Non lo posso ridurre all'uno o all'altro, sono tutti quanti lì. Come non posso ridurre l'uomo soltanto all'Homo sapiens, c'è anche l'Homo demens, c'è anche l'Homo artifex, avete visto quanti uomini riportano, l'Homo habilis, eccetera, eccetera, eccetera. E siamo sempre quelli contemporaneamente, non è che io un giorno sono sapiens, il giorno dopo sono demens, poi divento artifex, poi torno sapiens, no. C'è un mio carissimo amico che da anni si firma in tutte le mail con una scritta in grassetto e maiuscolo contemporaneamente. Ecco, quello è il termine adatto. Noi siamo contemporaneamente tutte queste cose. E per capirlo dobbiamo ragionare in termini di et. Perché io sono contemporaneamente sapiens e demens. Non vado a scandire mosso sapiens, mosso demens, mosso sapiens, mosso demens, come, non so se vi ricordate, i Rocky Horror Picture Show, prima un salto a destra, poi un salto a sinistra. No, noi siamo sempre la stessa cosa. E gli anelli di Morin questo vogliono significare. Quando Morin parla di individuo, società e specie, non ne parla come di tre entità separate, ne parla come di tre aspetti della stessa realtà. Quindi nel momento in cui io sono individuo, non è che per questo non sono parte della specie o non sono parte della società. Io sono società, individuo e specie, contemporaneamente. Ecco perché la struttura anello, ecco perché le freccette che vanno in tutte le direzioni, perché quelle sono tre aspetti che tu non puoi scindere. Non puoi ragionare oggi sull'individuo acquisitivo, quindi smantello la foresta, poi domani mi ricordo che faccio parte della specie, la ripianto. No, non funziona così. Non va. Però capite pure che se questi sono i meccanismi mentali con i quali puoi capire queste cose, se questi meccanismi mentali non li diffondi, non li fai capire alla gente, la gente non ti capisce quando parli. Ti dice che vuol dire contemporaneamente? Io o sono buono o sono cattivo. No, tu sei buono e cattivo, contemporaneamente eppure stupido per sovrapprezzo in un certo momento. Per cui il problema è qui. Il problema di Morin sta esattamente in questo. Non è casuale che il libro si chiami Sette Saperi per l'Educazione del Futuro, perché se noi non lavoriamo su questo, se noi non facciamo in modo che questi meccanismi mentali con i quali conosciamo il mondo diventino, ne diventiamo consapevoli, non ne veniamo fuori, perché quelli sono gli accecamenti paradigmatici. È lì che non vediamo il mondo, non perché il mondo non sia evidente, è perché ci abbiamo dei buchi in testa, perché il nostro letto di proguste di volta in volta mi impedisce di rendermi conto di questa realtà, e questa realtà è lì fuori. Vi ripeto, io sono costantemente buono e cattivo, Io sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde, è questo che ci dice. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, siamo tutti noi. Non è uno casuale, non è uno malato, non è uno patologico. È la norma. Poi ovviamente diventa una norma sanguinaria e lì le cose cambiano. Ma ripeto, chi di noi non è un bastardo a volte? A me capita anche troppo spesso ultimamente. Per cui, bastard inside, quelle cose lì. Allora, se noi abbiamo un attimo d'attenzione per questo argomento, ci renderemo conto che tra la vita che viviamo e il modo in cui la pensiamo c'è uno scarto che va sanato. Perché se non saniamo quello non risolviamo il problema dell'ambiente. Perché se noi ci pensiamo io e l'ambiente non abbiamo capito niente. Perché noi siamo io e ambiente, contemporaneamente pure quello. Perché noi siamo spazio. Noi occupiamo un posto, noi abbiamo un peso. Tutte queste cose ci sfuggono. Noi abbiamo un'idea del corpo che è un'idea digitalizzata, abbiamo gli avatar in Second Life, abbiamo le immaginine, abbiamo i cambiamenti sulle fotografie. No, le fotografie cambiano, ma tu rimani quello. Non cambia niente. Devi farci pace, perché tu sei corpo, tu sei materia, tu c'hai le limitazioni della materia, santi Dio. Ecco perché noi non vogliamo i corpi, perché i corpi invecchiano, i corpi pesano, i corpi si affaticano, si ammalano, ci tradiscono, fanno un sacco di cose che non ci piacciono. Invece è molto meglio diventare un'entità disincarnata nella rete che sta lì, tranquilla, senza nessun problema. Andatevi a leggere un qualunque romanzo di Gibson, tanto per dirne una, del cyberpunk e tutte quante le varie cose. Ma quando andate a leggere quei romanzi vi accorgete che è un incubo. Cioè che quelli che sono stati trasferiti nella rete vorrebbero essere cancellati, vorrebbero finire perché non gliela fanno più, perché noi non siamo solo quello. Quello è Cartesio. E le scogitans la metto via, Ares quell'altra la butto, che tanto chi se ne frega. Non funziona così. È illusorio. Noi siamo un'unità, un'unità complessa, no? Un'unità molteplice, quello è il problema. Però quello siamo razionali, siamo spirituali, siamo corporei, siamo istintuali, siamo demens, siamo sapiens, siamo tutto insieme. E gli esiti sono degli esiti di questo continuo vortice. Capite? Il processo del nostro esistere è un vortice costante in equilibrio precario, o dinamico, se vogliamo essere ottimisti. A volte ci comportiamo in modo razionale, alla fine di tutti i contributi, altre volte no. Come diceva Pareto, so più le volte che no che le volte che sì. Ma lì ci si potrebbe lavorare, perché essere razionale non è che sia una cattiva idea in sé. Essere razionale è un'ottima idea. Se oggi fossimo un tantino più razionali, ne trarremmo solo giovamento. Il problema è che oggi noi ci illudiamo di essere razionali quando tutto siamo tranne che razionali. Perché, ripeto, una cultura alla quale manifestano i problemi ambientali che noi conosciamo bene e che si comporta come la nostra, non è razionale, da nessun punto di vista. Manco economico. Quindi, è evidente che ci stiamo comportando in modi che, diciamo, Pareto definirebbe perlomeno non logici, senza voler essere poi più antipatici di questo. Quindi capite che tutto il ragionamento sul modo di conoscere, sugli strumenti del conoscere, sulle distorsioni del conoscere, sugli accecamenti paradigmatici, è un qualcosa che voi dovreste sapere a priori, perché si riferisce a tutto quello che voi studiate, a quello che apprendete. Non so solo io che faccio sociologia dell'ambiente, ma tutte le discipline che voi incontrerete funzioneranno così. Il mondo in cui uscite fuori è costruito così. E se voi non lo sapete, ne siete vittime. Semplicemente. Voi siete convinti che, siete certi che, tutta una serie di cose molto belle che poi un bel giorno qualcuno spegne. Perché non era così certo. E vi ripeto, se voi ragionate su voi stessi, se voi vi ascoltate, se voi applicate quella famosa intelligenza intrasoggettiva di cui parlava Gardner insieme alle altre, ve ne accorgete che è così. Che voi costantemente siete un cocktail di diverse cose. No, tant'è vero che poi quando se ne è accorto Freud ha fondato la psicanalisi, quando se ne è accorto Nietzsche ha detto l'io è un covo di serpenti. Perché Nietzsche non era molto ottimista a tratti, quindi intanto si faceva prendere un po' la mano. Però di fatto l'idea del covo di serpenti cosa ti dà? Ti dà la netta sensazione del fatto che ti comporti spesso e volentieri in un modo che non vorresti pure. Da qualche parte non vorresti, ma lo fai uguale. Sei cattivo. La volta dopo sei buono. Che eri buono o cattivo, entrambe le cose, contemporaneamente. Quindi il testo di Moran, da questo punto di vista, è una continua ginnastica sulla contemporaneità delle cose. È il modo nel quale riusciamo a capire, anche se è controintuitivo, come dicevano giustamente anche le vostre colleghe, il fatto che il mio contributo sia insignificante ma fondamentale. Come fa a essere insignificante e fondamentale? Però lo è. perché se gioco su una scala, nell'immediato, qui oggi, la cicca non conta niente, ma insieme agli altri 7 miliardi di cicche conta come? Ma devo poterlo capire, che non so solo a buttare la cicca. Nel momento in cui decido che sono solo io, che è tutta colpa mia, ho tutto mio guadagno, tutto mio pregio, eccetera, 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 non ne vengo più fuori, perché tutto quello che faccio è evidentemente fuori scala. Che posso fare io da solo per rovinare il pianeta? Forse andare a far saltare una centrale nucleare con C4, volendo, posso anche pensarci. Ma al di là di questo, diciamo che il mio contributo normale lascia il tempo che trova. E solo se io riesco a capire che contemporaneamente sono individuo ma anche specie, e quindi siamo in tanti a fare quei comportamenti, che vedo il perché dovrei cambiare. Non per fare un favore a qualcun altro, perché questo, questa terra è la mia terra, no? Come diceva Woody Guthrie, non è di qualcun altro. Non è che ci abita qualcun altro, non è responsabilità di qualcun altro. E qui c'è un altro problema serio, che è quello del sapere esperto e della responsabilità. Perché noi con la scienza non solo abbiamo guadagnato rassicurazione, abbiamo guadagnato una certezza più o meno fittizia, ma soprattutto abbiamo guadagnato un sacco di alibi. Perché tu deleghi all'esperto. Come vi raccontavo della mia gita a Ponza. Perché sei tu che raccogli le bottiglie? Ci devi pensare a qualcun altro. Chi? Perché? Perché tu non sei un biologo, ma sti cazzi, ma la bottiglia di plastica la vedo uguale, la so prendere, no? I contadini dei tempi andati sapevano benissimo in che stato era il fosso, se le erbacce andavano bene, se dovevano costruire o mettere alberi e cose, anche se non avevano nessuna laurea. Questa idea che serva per forza un sapere specialistico è stupida. Serve per certe cose, l'ha capito perfino Wittgenstein, che insomma era uno abbastanza decoccio nel suo piccolo, però nella seconda fase della sua vita ha detto, non è detto che io debba sempre calcolare i centimetri delle cose, quelli vanno bene quando faccio un ponte, per carità, il ponte lo lasciamo fare all'ingegnere, ma perché l'ingegnere deve pure costruirmi casa, deve dirmi come devo mettere le cose per terra, deve dirmi... No, quello non serve. A buca per terra me la posso riempire pure da solo, se mi interessa farlo, se penso che sia mia quella cosa. E questo è un'espropriazione da una parte, ma è anche un alibi della misericordia, perché cioè, beh, mica spetta a me. Cos'è che ci spetta a noi? Questa è una domanda etica, no? Riprendendo il famoso discorso di Kennedy che sta girando ultimamente, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese. Questo è un punto di vista interessante. Cos'è che mi compete oggi? Che devo fare? Che cosa ci si aspetta da me? Questo è interessante.
È una domanda che non si fa nessuno. Perché quindi... tutti quelli che pretendono che gli altri facciano per te, non tu per gli altri.
Esatto. E questo è uno squilibrio abbastanza significativo in un sistema d'aspettative sano. Ma del sistema d'aspettative direi che ne parliamo la volta prossima. Così a occhio. No, noi possiamo parlare pure adesso. Che ora è?
L'1:15.
Ce la fate a parlare del sistema d'aspettative? Almeno introduttivo? Ma sì, fa un altro sforzo. Allora, non credo che sappiate cos'è un'aspettativa così a occhio. Un'aspettativa è un qualcosa che io ritengo giusto e doveroso accada, in un certo senso. Se ci fate caso, noi viviamo di aspettative. Noi siamo tendenzialmente gente che si aspetta cose. Questo ci riallaccia anche a quello che dicevamo l'altra volta sul fatto che mi aspetto che stasera sarò ancora vivo. Quella è un'aspettativa, mica una certezza. Però l'aspettativa nasconde in sé una serie di dimensioni implicite che sono piuttosto significative e interessanti. In primis, l'aspettativa tradisce una dimensione relazionale. E questo è quello che il vostro collega qui davanti mi diceva, noi ci siamo un po' persi. Che vuol dire una dimensione relazionale? Che io mi aspetto qualcosa da qualcun altro. Nel momento in cui io entro in un'ottica di aspettative, il mio individualismo va lievemente a carte 48, perché mi rendo conto che gran parte di quello che io posso o non posso fare non dipende da me, ma dipende da qualcun altro. Allo stesso modo, però, quello che qualcun altro può fare dipende da me. Quindi l'aspettativa, con questo suo essere bidirezionale, per definizione, mi rimette un attimo in piedi e mi fa capire che non è che c'è qualcosa che io posso pretendere da altri se non ho dato. Questo è il grande problema. Il nostro grande problema è che noi pretendiamo solo. Tant'è vero che il mio maestro, che è Carlo Mongardini, parlando della politica attuale, ha detto: non ci sono più cittadini, ci sono solo aventi diritto. Credo che sia una delle formulazioni più intelligenti che ho sentito da anni. Noi abbiamo tutti diritto, ma non ci abbiamo uno straccio di dovere che uno, mai. Questa cosa non fa, semplicemente non va, perché l'aspettativa è bidirezionale. Io ho diritto, ma ho anche dovere. Ed è uno dei motivi per cui io sono normalmente considerato un docente stronzo. Perché siccome normalmente faccio quello che devo, mi aspetto che lo facciano anche gli altri. È un problema di aspettative. Se io non ci fossi, non rispondessi alle mail, scomparissi, sarei molto più flessibile, perché direi: vabbè, sono il primo. Ma io normalmente ci sono a lezione, non ritardo, vado pure oltre, faccio cose che non dovrei fare, faccio quello che ritengo giusto fare, ma questo mi dà poi il diritto di dirvi: e tu perché no? Chi sei tu, il fiore loca bianca? Questo è il problema. Le aspettative funzionano così: se tu hai fatto il tuo, poi puoi esigere. Quindi quelli che ti dicono chi sei tu per parlare, tu gli rispondi: io sono uno che ha fatto quello che doveva. Tu puoi dire lo stesso? Di solito no. Quindi la dimensione aspettativa, la dimensione relazionale dell'aspettativa, come vedete, diventa anche una dimensione etica, perché l'aspettativa in qualche misura ti aiuta a configurare ciò che è giusto e che non è giusto. L'aspettativa ti fa capire l'ecologia dell'azione, perché l'aspettativa è quella che ti permette di capire che da te dipendono gli altri. Tutti i progetti dei quali parliamo dipendono anche da te. Se tu non fai quel poco che devi, magari i progetti saltano. Se tu ritardi, qualcuno non prende il pullman, qualcuno perde l'aereo, qualcuno perde il posto, qualcuno non vede per ultima la persona che vorrebbe salvare. È colpa tua anche, perché tu avresti dovuto fare il tuo. Quindi la dimensione relazionale dell'aspettativa configura una realtà connessa, ma non connessa con i sistemi, con le tavolette, eccetera, eccetera. Connessa nel senso che tutto ciò che io faccio ha una ricaduta e quindi io sono responsabile. Questo è il problema. Non posso chiamarmi fuori, perché anche il mio non agire ha delle conseguenze. Ecco cos'è l'ecologia dell'azione, il processo del sociale. Il processo del sociale è un qualcosa nel quale tu ci sei, magari non volevi, ma sei nato, quindi mo non rompere più le palle, prendi atto, sei qui. Qui, su questa terra, oggi, non sei da un'altra parte, e quindi hai delle responsabilità. Poi, l'aspettativa ha in sé una dimensione che ormai dovremmo conoscere, che è quella dell'incertezza. La chiamo aspettativa proprio perché non sono sicuro che accada. Che ne dicano le statistiche, che ne dicano le mie convinzioni, che ne dica tutto il resto del mondo, non lo so finché non accade. È più probabile, meno probabile, come pare, ma qui, in questo settore, in questo campo, noi non ragioniamo molto per numeri, ragioniamo per pancia, no? Allora, se spiegano per esempio tutte le oscillazioni delle borse, le borse sono una delle cose meno logiche e razionali del mondo, anche se ci rompono le palle con la disciplina economica ogni peso spinto, ma voi sentite un attimo le parole che usano per parlare delle borse e vi diranno: euforia in borsa, panico in borsa, le borse sono nervose. Oh, ma che c'è di scientifico nell'euforia e nel panico? Parliamone. Le borse vanno a pelle, scommettono, sono delle grosse lotterie, a seconda di come stanno messe le cose, più o meno, secondo me, eccetera. È un'aspettativa pure quella. Però vi ripeto, il concetto di aspettativa ci rimette meglio ancora coi piedi per terra, perché ci fa capire che non c'è niente di certo. Pure le cose più stupide, più ovvie, più cretine, più che non abbiamo mai preso in considerazione sono oggetto d'aspettativa. L'autobus che passa, il professore che ha lezione, la luce che si accende. Vi è mai capitato di accendere la luce e che questa non si accendesse? Fate mente locale. Come vi sentite nel momento in cui voi accendete e non succede niente? Mi dicono scoglionati. Può essere un aggettivo, ma insomma io ne userei qualcosa un po' diverso. Non so se ve lo ricordate, ma ci rimanete male.
No?
Ma non è soltanto il non aver raggiunto lo scopo, quello sarebbe freddo, tu prenderesti atto, diresti no, invece è come quando apri il rubinetto e non esce l'acqua. Poi guardi, ma dici: beh, che scherzi sono questi? Perché non è casuale, ma le aspettative si tradiscono. Non so verbi casuali. Non è che l'aspettativa è semplicemente disattesa oppure non è andata a buon fine, no, l'aspettativa è tradita. Santo Dio, tradire è terribile per noi, perché implica l'altra dimensione dell'aspettativa, che è quella della fiducia. Tu t'eri fidato dell'interruttore, magari non ci hai fatto caso, però ti fidavi del fatto che quando avessi fatto quel gesto si sarebbero accese le luci, e non è successo. E il problema non è tanto il fatto che chi se ne frega della luce non accendo la lampada, ma il problema è che quel piccolo gesto ti fa capire tutto il resto, perché è tutto così. Perché tu, attraverso il sistema di aspettative, di fatto non fai che fidarti costantemente degli altri. Ti fidi che gli altri facciano quello che devono, che abbiano studiato, che abbiano, siano stati fedeli, che abbiano comprato quello che dovevano, che abbiano svolto i loro compiti, le loro mansioni. È una questione di fiducia, perché non hai certezze. Più questa fiducia è diffusa, più la società è coesa intorno a certi ideali, e meno fiducia investi, perché sai che tu stai facendo il tuo e gli altri pure. Ma ci sono dei tempi storici come quelli di oggi, in cui tu parti che gli altri non stanno facendo quello che devono. E questo è un dramma per la società, perché la società si regge su quella fiducia lì, non su qualcos'altro. Se io sono convinto che il politico che voterò me fregherà, il costruttore che sta costruendo una casa mi fregherà perché userà dei materiali che non vanno bene, il medico che me mi fregherà perché mi farà fare operazioni e cure che non mi servono, non vivo più, perché io non ce l'ho il sapere per risolverle queste situazioni. Non posso decidere da solo come curarmi, non sono più capace a costruirmi una casa, eccetera, eccetera, eccetera. Io dipendo da loro, e questa è quella che in un certo senso Durkheim chiamava solidarietà organica, se vi ricordate, no? Però nel concetto di solidarietà organica c'è un meccanismo, un meccanicismo, un impersonalismo che non sono sufficienti. Il problema è che nel nostro vivere in società è costantemente in gioco una dimensione di fiducia che bisognerebbe salvaguardare e tutelare. E spesso e volentieri noi questo non lo facciamo. Quindi siamo cattivi, tanto per tornare a quello che dicevamo prima. Ci vediamo mercoledì per il Cineforum. Ah, giovedì per il Cineforum, scusate.
Dalle 3
alle 7 mi dicono.
Alle 7? Mm-hmm. Ah.